Buonasera. L'incontro di questa sera tratta Giotto e la Cappella degli Scrovegni. Prima di cominciare nella descrizione di questo monumento d'arte attraverso la visione di alcune immagini, io vorrei darvi la chiave di lettura di questa spiegazione, anche perché io non intendo fare una spiegazione analitica ed esauriente dal punto di vista storico-artistico della Cappella degli Scrovegni. Verranno dati dei termini storici, di date, economici, dell'epoca, eccetera. Ma quello che mi interessava e la particolarità di questa lettura è cercare di capire la figura di Giotto, da quale esperienza nasce la figura e l'opera di Giotto, e cercare di rendere questo un approccio, direi, esistenziale, cioè renderlo familiare e concreto ad ognuno di noi. Eventualmente, se poi ci saranno delle domande, benissimo. Comunque non vuole essere una presentazione di tutta l'opera di Giotto, cioè focalizziamo bene questa cosa. Cominciamo con due introduzioni, con due punti introduttivi. Si sente? Giotto è particolarmente significativo perché per primo, nella storia dell'arte, ha colto l'idea che il verbo si è fatto carne. Tutta l'arte precedente, quella alto medievale bizantina, ha percepito il divino come il totalmente altro, il totalmente diverso rispetto all'uomo, e ha reso questo aspetto negando la fisicità. Per Giotto invece il divino è un'esperienza, è un qui ed ora. Possiamo dire quindi che Giotto è il genio dell'incarnazione, è il genio cattolico, e si inserisce bene nel tipo di lettura, di sensibilità che il Medioevo maturo dà. Il parallelo a Giotto possiamo vedere la figura di Dante, che peraltro è coevo di Giotto. Giotto si colloca tra il 1267, la data ipotetica della nascita, e la morte nel 1337. Dante nasce nel 1265 e muore nel 1321, quindi sono due figure parallele. Quindi la figura di Dante con la Commedia, sono state fatte molte affinità e molti parallelismi tra questi due autori, e dal punto di vista di espressione artistica, la cattedrale. Tutte le nostre cattedrali possono in modo immediato darci l'idea di questo che ho appena detto. Il secondo punto è questo: ma come è possibile questo? Come nasce un genio? Il genio nasce da due caratteristiche: innanzitutto da una sua particolarità, da un dono particolare, da una predisposizione particolare che gli viene data, ma questa sua genialità è stata favorita e messa a fuoco da un incontro che da giovane ha fatto con i francescani, con gli affreschi che fa dapprima, secondo la tradizione, come allievo di Cimabue, però molto contestata dalla critica, e facendo appunto dapprima le storie dell'Antico Testamento, e poi man mano, quando i francescani si accorgono che questo giovane ha delle doti particolari, lo assumono per affrescare poi le storie di San Francesco. Quindi con i francescani, che sono una realtà umana, potremmo dire, utilizzando altre parole, con incontro con un carisma che è stato capace di tradurre l'incarnazione, con un gruppo di persone particolari che, affascinate dalla figura di Francesco, hanno poi continuato la sua storia e hanno reso concreto e presente in un modo particolare il fatto dell'incarnazione. Infatti nella seconda metà del 200 Giotto lavora ad Assisi nella decorazione della Basilica, come dicevo, probabilmente come dipendente da Cimabue. Poi viene notato e gli vengono commissionate le storie di San Francesco nella Basilica Superiore. Siamo attorno agli anni 90 del 1200. Nel periodo tra Cimabue e Giotto, l'arte, e anche Dante lo riconosce, lo dice, grazie all'incontro con i francescani, ha trovato una delle sue massime espressioni. Una cosa che caratterizza Giotto da altri autori contemporanei non so, sì, da altri autori contemporanei, e che Giotto ha lavorato in modo preferenziale su cicli, su committenze di ampio respiro. Infatti gli affreschi che noi ricordiamo, i cicli di affreschi che noi ricordiamo, oltre a quelli di Assisi, sono appunto la Cappella degli Scrovegni, oppure in Santa Croce le serie di cappelle, di cui i più importanti sono la Peruzzi e la Bardi. Giotto è stato fortunato perché ha conosciuto gli ultimi testimoni di Francesco e grazie ad essi è riuscito a penetrare nella figura di quell'uomo che era proprio un'immagine, un'incarnazione di Cristo. Che cosa nell'arte di Giotto, cosa dell'arte di Giotto ci fa capire questa corporeità del mistero, che il mistero si fa carne, ed è ciò che noi cercheremo di vedere, di analizzare attraverso le immagini della Cappella degli Scrovegni che vi propongo. La sua pittura è realista, ma su questo termine bisogna intendersi, cioè abbiamo un'attenzione alla realtà per quello che è, data attraverso la prospettiva, per la prima volta in modo così ancora tutto empirico e non ancora precisato dal punto di vista scientifico, con la prospettiva quattrocentesca, che peraltro è una delle tante prospettive che si potevano utilizzare, dalla corporeità delle figure all'attenzione alla natura. Grazie ai francescani, nel 1301 Giotto viene invitato a Padova, probabilmente sempre per la Basilica del Santo, di Sant'Antonio. Quindi poi, vista la sua notorietà, siamo all'apice della carriera e della notorietà di Giotto, viene richiesta la sua opera anche dai cittadini più ricchi della città, ad esempio dalla famiglia degli Scrovegni. E infatti tra il 1304 e il 1305 Giotto affresca appunto la Cappella degli Scrovegni. Ecco, detto questo, cerchiamo di precisare un attimo il tipo di realtà che c'era a Padova. Innanzitutto la città di Padova in quel momento stava vivendo il momento delle signorie, era verso la fine della fase comunale, stavano emergendo queste famiglie importanti. La famiglia degli Scrovegni è una di quelle che combatteva all'interno della città per la detenzione del potere. Dal punto di vista economico era una città molto ricca e molto fiorente, come tutte le città comunali dell'epoca, Milano e altre. Dal punto di vista culturale, Padova era all'interno della cultura, diciamo così, occidentale, risentiva pochissimo della cultura bizantina che invece era presente a Venezia, pur essendo vicinissima, però rientrava nell'area culturale più vicina, più sensibile a Giotto, e quindi la pittura di Giotto riesce a trovare un terreno fertile, non ostile, quindi ha possibilità di potersi sviluppare attraverso questo ciclo di affreschi molto, molto importante. Allora, veniamo alle particolarità del nostro ciclo della Cappella degli Scrovegni. Per chi va a visitare la cappella, e io mi auguro che questa lezione possa essere uno spunto, uno stimolo per andarla a visitare, vedrà che questa chiesetta, piccola chiesa, si trova all'interno di un giardino. Anticamente, all'età dell'opera di Giotto, anzi prima dell'opera di Giotto, qui c'era l'arena, e secondo la tradizione cristiana e anche alto medievale, in questa zona venivano fatte delle sacre rappresentazioni che avevano come punto l'Annunciazione, cioè il cuore dell'incarnazione. La famiglia Scrovegni, Enrico Scrovegni in particolare, che è il committente di quest'opera, ottiene dal comune di poter edificare il proprio palazzo in questa zona, facendosi però garante di una cosa: che la cappella del proprio palazzo sarebbe stata aperta anche al pubblico. E infatti il palazzo sorge, del palazzo non rimane più nulla, è stato distrutto, è rimasta però la cappella, e la cappella infatti ha come tema fondamentale quello dell'incarnazione. Attraverso l'Annunciazione, che potete vedere nell'arco trionfale, la Vergine Annunciata e l'Angelo, l'arco trionfale che collega il corpo della chiesa con la parte absidale della chiesa, ecco, quello è il punto centrale, il punto focale che tutti possono vedere appena entrati. Quindi questa chiesa sorge su una tradizione precedente e la mette a fuoco, la presenta secondo la sensibilità dell'epoca di cui Giotto si fa portavoce. Probabilmente Vista la corrispondenza tra architettura e pittura, si è fatto il nome di Giotto anche per la costruzione della cappella, cioè Giotto probabilmente è l'ideatore di tutto quanto il complesso. Infatti Giotto non era estraneo anche a opere di questo tipo, cioè anche ad opere architettoniche. Cominciamo a vedere allora la cappella. La cappella è molto semplice, è una cappella piccolissima, ha un'unica navata, come vi ho detto era aperta anche al pubblico. I muri perimetrali sono divisi in tre fasce, cominciando dall'alto, abbiamo divisi in tre registri, in tre fasce appunto, cominciando dall'alto e partendo dalla parte del presbiterio, abbiamo in alto le storie dei progenitori della Vergine e Giotto per questo recupera i Vangeli apocrifi, quindi anche questa è una cosa abbastanza interessante. Poi abbiamo le storie della Vergine con lo sposalizio eccetera, e poi vedremo in particolare, e poi invece la vita di Gesù, l'infanzia di Gesù, la vita di Gesù, che culminano nella parte più bassa con i momenti più importanti della Settimana Santa, dall'entrata cioè dalla risurrezione di Lazzaro, che è l'ultimo miracolo che Gesù fa, l'entrata in Gerusalemme, via via fino alla deposizione dalla croce, l'ascensione e la discesa dello Spirito Santo. Nella controfacciata invece, l'altra immagine, abbiamo invece il giudizio universale. Il giudizio universale era abbastanza usuale che fosse dipinto nella controfacciata. Questo perché? Innanzitutto perché era la sintesi, era la prospettiva ultima di questa storia. Poi anche perché quando uno usciva dalla chiesa aveva in mente, doveva ritenere quello che era il giudizio finale, un giudizio finale che non era rimandato a un giorno a venire chissà quando, ma era un giudizio che permaneva su ogni istante della vita, così come spesso nelle cattedrali gotiche o anche romaniche il giudizio universale era posto sulla facciata, nel timpano centrale del portale maggiore, a monito per chi entrava, viene poi recuperato in un secondo tempo come collocazione nella controfacciata. Nella chiave di volta della Chiesa, nelle diverse chiavi di volta, abbiamo i profeti che preannunciano, e poi in particolare due tondi che vedremo, e sono la Vergine col bambino e poi nell'ultimo Cristo in maestà. Allora cominciamo a vedere il primo registro. Come dicevo prima, noi non vedremo tutte le immagini, io ne ho fatte una scelta, quelle che mi sembravano le più significative. Allora, cominciamo con le storie di Gioacchino e di Anna. Gioacchino, secondo la tradizione, era un uomo saggio, ma poiché non aveva figli, veniva considerato una persona maledetta da Dio. Per cui in questa immagine infatti si vede che Gioacchino viene cacciato dal Tempio. Che cosa possiamo notare immediatamente? Ecco, cerchiamo di mettere all'opera quelle tre categorie che vi ho detto. La prospettiva e la corposità delle figure. Innanzitutto vediamo lo spazio diviso in due zone, uno spazio sacro, che è quello racchiuso da questa costruzione che doveva rappresentare il Tempio. Peraltro in Giotto notate l'estrema attenzione alle architetture, dai particolari delle colonnine tortili che tengono questo baldacchino, con i piccoli capitelli disegnati, alle decorazioni dei marmi, oppure addirittura questa decorazione per dare l'idea dei marmi preziosi della balaustrata in primo piano. Quindi questa attenzione alle architetture che ci fanno proprio vedere come le architetture fossero familiari a Giotto, non in proporzione secondo i corpi, perché hanno un'immagine puramente simbolica, è per delineare uno spazio, non è ancora un intento descrittivo naturalistico come lo intenderemmo noi dall'Ottocento in avanti, no? Ma è solamente per dare l'idea di uno spazio sacro e di uno spazio profano, uno spazio che sta fuori. Un'altra cosa da notare sono nei personaggi gli sguardi. Giotto fa trapelare la psicologia del personaggio, ciò che pensa, attraverso l'attenzione allo sguardo. E infatti qua si può vedere benissimo lo sguardo angosciato e quasi disperato di Gioacchino, che è il personaggio con l'aureola, che viene cacciato dal tempio con la sua offerta, l'agnellino che ha in mano, e il gesto e lo sguardo severo dell'altro sacerdote che lo caccia. Quindi gli sguardi nei volti e anche i gesti, perché la mano, il gesto della mano e il volto danno la persona. La persona si esprime soprattutto attraverso il modo di gestire le mani, di gesticolare, e questo è tipico della cultura, diciamo così, italiana, quello di gesticolare, con dare idea di quello che si vuol fare con le mani, e dei volti. Poi notate un'altra cosa, è, come dicevo, la corposità dei personaggi. Non sono delle sembianze quasi fantasmatiche, ma sono dei corpi. E infatti i mantelli ampi o le vesti che cadono in queste pieghe così pesanti, noi diciamo addirittura pesanti, danno proprio l'idea dell'estrema corposità di queste persone, di questi corpi. Ecco, in questo caso non abbiamo natura, quasi, perché tutta quanta la scena viene riassunta proprio dall'architettura, è l'architettura che copre tutto quanto. Passiamo alla seconda. Ecco, la seconda è Gioacchino tra i pastori. Gioacchino è stato cacciato e allora, sempre secondo la tradizione, si rifugia in campagna presso dei pastori. Ecco, qua l'elemento in più è l'attenzione alla natura. L'attenzione alla natura, anche qua, le piante sono rappresentate con i loro particolari, addirittura vengono rappresentate le foglie, ma è una natura che non ha i canoni, le caratteristiche di quel naturalismo, di quel realismo che intendiamo noi. Dà perfettamente l'idea di quello a cui vuole richiamare, ma è una natura colta nella sua estrema essenzialità. È una natura, è quasi uno svolgimento della natura dato per brevi appunti, per accenni, non è descritta nei particolari. Non è una descrizione analitica, ma una descrizione sintetica di quella che è la realtà. Notiamo anche come Giotto costruisce in modo estremamente preciso questi riquadri. Sono tutti riquadri, piuttosto ampi, e in questo caso è tutta una diagonale che taglia la scena. È costruita secondo la diagonale. Questa roccia così scabra, così disseccata, che taglia in verticale, appunto, dicevo, la scena. A destra, dietro i pastori, che si guardano anche qua stupiti, meravigliati, e infatti non capiscono quest'uomo che sta andando, da quali preoccupazioni è gravato. Infatti il capochino e lo sguardo assorto di Gioacchino ci mostra proprio questo. Abbiamo il particolare realistico del gregge chiuso nella capanna, e il particolare così abbastanza simpatico del cagnolino che accoglie così affettuosamente quest'uomo che sta cercando riparo. Notate che c'è un certo realismo anche nella descrizione degli abbigliamenti, cioè probabilmente i contadini medievali che Giotto vedeva erano abbigliati in questo modo, no? In genere i personaggi della storia sacra sono in abiti antichi. I personaggi invece che noi chiameremo di contorno sono invece abbigliati secondo abiti del tempo, e questo è un altro espediente che verrà usato da moltissimi autori, non ultimo anche quello che mi viene in mente adesso è Caravaggio. Gli astanti, quelli che assistono alla scena sacra, sono in abiti di personaggi contemporanei a Caravaggio, per dar l'idea che il fatto sacro non è qualcosa che è lontano nel tempo, ma è sempre presente. Quindi il vestire in modo contemporaneo certi personaggi è come se Giotto, che stava vedendo quella scena, potesse immedesimarsi con quelle persone. Passiamo all'altra. L'annuncio dell'angelo a Sant'Anna che diventerà madre. Nel frattempo, parallelamente alla vicenda di Gioacchino che è cacciato dal tempio e se ne va in esilio, c'è la vicenda invece di Anna, la moglie giusta, che non si rassegna a questa a questo disonore della quale anche lei portava comunque il peso, ma prega Dio. E infatti la preghiera di Sant'Anna e poi di Gioacchino tra i pastori viene accolta da Dio. E infatti in questa immagine, che ricorda benissimo le annunciazioni alla Vergine, perché l'impostazione è la medesima, vediamo proprio, cioè abbiamo uno spaccato, abbiamo contemporaneamente l'interno e l'esterno. L'interno è dato dalla casa, dalla stanza, dove è presente il letto, il cassettone, poi questa tenda che era la cortina che recingeva la parte del letto. Poi vediamo anche degli altri oggetti appesi al muro, e dalla finestrella abbiamo l'angelo che entra a portare il suo annuncio. Bisogna girarle. Scusate. Allora, se man mano magari... Ecco, grazie. Ecco, perfetto. Allora, così quando dico le cose... Si era capito prima i riferimenti? Si erano capiti? Allora, quindi dicevo, l'attenzione all'interno, e l'interno della casa è proprio un interno delle case medievali, con la riproduzione proprio fedele dei mobili che potevano, mobili semplicissimi e poveri, che potevano ammobiliare una stanza. Vedete anche il particolare del cassettone del soffitto? Cioè, Giotto poteva non farlo, eppure la sua attenzione al particolare arriva fino lì. Oppure tutta la decorazione della cornice in cui si colloca la stanza di Sant'Anna. All'esterno, quasi testimone inconsapevole del fatto miracoloso che sta avvenendo, c'è un'inserviente, una fantesca, che sta tessendo, vedete, con la spola. Ecco, è molto bello questo gesto, estremamente familiare, quotidiano, e poi anche l'estrema corposità della donna, dato proprio dalla sporgenza delle ginocchia. Come vedete, anche Sant'Anna è piuttosto pesante come figura, no? Ma il particolare delle ginocchia allargate della fantesca ci danno proprio l'idea di questa estrema corposità. In alto, in questa specie di timpano che vediamo al di sopra della casa, è proprio presente anche la presenza, quasi una presenza classica, per dare l'idea, un bassorilievo quasi classico, per dare l'idea anche della nobilità di Sant'Anna e di quello che stava capitando all'interno di questa casa. La prossima. Questo è il sogno di Gioacchino. Gioacchino è sempre tra i pastori. La scena precedente che io non vi ho fatto vedere rappresentava il sacrificio di Gioacchino, e anche Gioacchino ha una sorta di annunciazione. Un angelo di notte lo invita a rientrare in città e gli fa presente che la domanda sua e di sua moglie è stata accolta. Questa è una scena tra le più famose di Giotto, sia per la figura di Gioacchino addormentato, che in certo senso ricorderà poi la figura anche di San Giuseppe della Natività, tutto così raggomitolato in se stesso, idealmente quasi racchiuso in un triangolo. Si capisce la posizione del corpo sotto il mantello, non descritto, ma data l'idea della corposità al di sotto del mantello, con questi il chiaro scuro del colore che dà proprio l'idea delle sporgenze, delle rientranze del corpo addormentato, e a fianco, di fronte a lui, invece due pastori che stanno vegliando il gregge in abiti coevi al tempo di Giotto, con il particolare del gregge che sta brucando l'erba, di queste arieti che stanno brucando l'erba, e questi due pastori anche qua sono assorti ma nello stesso tempo inconsapevoli. Ci sono sempre due posizioni all'interno delle figure di questi riquadri: una figura cosciente di un miracolo, di qualcosa che sta avvenendo, e invece delle figure che sono incoscienti, ma a volte non per colpa loro, proprio incoscienti, perché la scelta che Dio fa è la scelta di una persona, non necessariamente può coinvolgere altri. Poi in un secondo tempo magari sì, ma immediatamente no. Anche qua invece la costruzione della scena è data da due diagonali, sono le due rocce che si incrociano praticamente al di sopra della testa di Gioacchino. Se voi tracciate idealmente due diagonali, si incrociano proprio nel centro del quadro. La prossima. Questa è famosissima, anche questa. Poi vedremo un particolare. Questo è il cosiddetto incontro alla Porta Aurea. Gioacchino ritorna e la moglie gli va incontro alla porta della città, appunto alla Porta Aurea. Innanzitutto si noti l'imponenza delle architetture. Qua Giotto invece, proprio per dare l'idea della solennità del momento, ha ingigantito, ha reso le architetture quasi in proporzione alle figure, non ancora, ma quasi in proporzione alle figure. E comunque ci sono queste due torri così possenti, nelle quali si apre la porta, che danno proprio l'idea, voglio sottolineare proprio la solennità di questo momento. L'architettura divide i due sposi dal corteo delle donne, delle amiche di Anna, che la accompagnano in questo incontro. E anche qua l'architettura divide due posizioni, la posizione dei due sposi coscienti di tutta una storia che era avvenuta, e invece guardate anche come così la superficialità di queste donne, pur nella loro contentezza, nella loro compartecipazione al fatto, però sottolineato da questi sorrisi così un po' gratuiti, non totalmente coscienti anche della drammaticità della storia che era capitata e che aveva portato poi a quel momento. All'interno, tra i due gruppi, si colloca questa figura nera sulla quale i critici sono sbizzarriti per dare così interpretazioni. Una delle tante interpretazioni è comunque una figura simbolica, perché è una donna nera e poi velata, può essere anche quella della presenza del dolore, della sofferenza, sia come una sofferenza che ha portato a questo momento, comunque di una sofferenza che comunque, di un sacrificio che comunque dalla nascita della Vergine, poi dalla nascita di Cristo, verrà portato e continuato e culminerà con la morte in croce di Cristo. Questa figura divide anche i due momenti di consapevolezza, quella degli sposi e quella delle amiche. Un'altra cosa molto bella e molto umana è proprio l'abbraccio tra i due sposi. Forse per la prima volta nella storia dell'arte non si ha pudore, Giotto non ha pudore, di ritrarre questo gesto estremamente tenero e delicato, dove Sant'Anna tiene tra le mani il volto di suo marito e Gioacchino abbraccia sua moglie, così particolare, così tenero. Una cosa estremamente così, una novità, è la figura di questo contadino che abbiamo all'estremo lato della scena. Questo contadino è proprio stato dipinto a metà, non è tagliata l'immagine, ecco, si vede bene. Anche qua l'estrema libertà di Giotto di non volere a tutti i costi delineare nei particolari una figura, ma gli serviva probabilmente o una quinta o un personaggio che completasse l'armonia anche compositiva della scena, per cui è liberissimo di farlo anche solo a metà, dando anche proprio l'idea del movimento di questo personaggio che dalla campagna sta arrivando in città, ha in mano un canestro forse anche per vendere i propri prodotti, e che con lo sguardo stupito assiste a questa scena di cui magari nemmeno lui sapeva il significato. Andiamo avanti. Ecco, questo è il particolare che vi dicevo, si vede molto bene questa donna velata. Molti hanno fatto il nome anche quasi preimpressionista, per il tratto così molto veloce con cui è stata descritta. E poi le donne che invece hanno abiti medievali. In particolare non sono notate le acconciature, una specie di cappello in testa, e anche poi le acconciature con le trecce così intrecciate sul capo. La prossima. Questa è l'attività della Vergine. Un'attività della Vergine dove, se voi avete in mente la scena dell'Annunciazione, riporta proprio tale quale l'interno. In particolare poi, come spesso capita nelle Annunciazioni, viene messe due scene contemporaneamente. La bambina che viene data alla madre e in primo piano la bambina che è stata pulita, lavata e fasciata. Quindi è sempre la stessa bambina, solo che viene rappresentata in due scene diverse, per dare l'idea anche comunque della contemporaneità di quello che sta avvenendo. All'esterno della porta abbiamo le donne che si stanno portando bende, fasce, doni anche per la madre. Notate come la figura di Sant'Anna è la figura di una donna anziana. Cioè, a noi sembrano dei particolari banali, però in una pittura precedente dove la figura umana era molto stilizzata, molto semplificata, l'idea di far vedere una donna vecchia, una donna giovane, non è un particolare da trascurare. Avanti. Qui siamo già nella seconda parte delle nostre storie, cioè nelle storie della Vergine. Dunque, la Vergine viene presentata al Tempio dai genitori, proprio perché era stata un dono inaspettato, i genitori la riportano e la ridonano a Dio, poiché questa Vergine è sotto la tutela del Tempio, quando è in età da marito, vengono chiamati dei pretendenti, e infatti questa che voi vedete è la preghiera dei pretendenti alla mano della Vergine. Abbiamo ancora un'architettura molto possente che ricorda peraltro l'interno di una cattedrale. Cioè, Giotto, anche quando deve fare delle architetture, diciamo così, ebraiche, si rifà sempre alla propria tradizione. Quindi il Tempio è raffigurato con questo spaccato di una cattedrale gotica. All'interno di questa architettura c'è una sorta di tempio, una sorta di altare, scusate. Al di sopra di questo altare sono state poste tutte le verghe dei pretendenti, perché la verga che sarebbe fiorita era il padrone, sarebbe stato il marito della Vergine. Tutti i pretendenti sono in ginocchio e stanno pregando. Qua San Giuseppe non si identifica appena, perché è il personaggio sparso nella massa con l'aureola, vedete? È più anziano, qua Giotto rispetto alla tradizione, è più anziano rispetto agli altri, personaggi, che sono tutti estremamente giovani. Quindi questi personaggi in preghiera, notate ad esempio anche l'originalità di Giotto, che non si preoccupa di disegnare di schiena i propri personaggi. I primi due personaggi in primo piano sono di schiena, qui non era una delle posizioni più nobili per una storia sacra. E sempre di schiena dà proprio bene l'idea appunto del volume di questi corpi che sono coperti da questi mantelli. Vediamo la prossima. La prossima invece è proprio, diciamo così, lo sposalizio di Maria. La verga che è fiorita è quella di Giuseppe, vedete infatti che emana la verga con il giglio, e gli altri pretendenti sono un po' scocciati. C'è anche quel pretendente che sta rompendo col ginocchio la verga, avete notato? Quindi un particolare anche così simpatico, no? Quindi Giotto non ha paura, descrive proprio i sentimenti umani che avrebbero potuto animare queste persone. Quindi il disappunto, lo sconcerto, il disappunto perché era il più vecchio che era stato scelto, addirittura la stizza, e comunque al centro, sempre sotto la grande architettura del Tempio, il gran sacerdote che unisce in matrimonio San Giuseppe con la Vergine. Dietro alla Vergine sono sempre queste figure femminili, queste amiche, queste fanciulle che accompagneranno poi la Vergine nella prossima immagine, che è il corteo nuziale. Questo è il corteo nuziale della Vergine. In primo piano, la cosa che voglio far notare, anzitutto il volto della Madonna, che è estremamente compreso in quello che sta avvenendo. Notate, pur essendo una donna giovane, però l'estrema serietà e dignità di questo personaggio. E la dignità e la compostezza della figura della Madonna saranno una costante in tutte le raffigurazioni della cappella. Dietro, sempre molto serie, di per sé fa un po' specie essendo un matrimonio, no? Ma la serietà anche delle sue compagne, che contrasta con quella gioiosità un po' superficiale delle donne che accompagnavano invece Sant'Anna all'incontro con Gioacchino. È come se Giotto volesse immediatamente farci capire che sta cambiando qualcosa, c'è uno scarto. Dall'antico, siamo ancora nella storia dell'Antico Testamento, e già ci stiamo avviando verso un qualcosa di importante. In primo, davanti a questo corteo, vediamo questi musicanti, e anche qua vi faccio notare, anche se è molto rovinata questa scena dall'umidità, l'attenzione agli strumenti musicali, alle trombe, a questa sorta di viola, violino che l'altro personaggio sta suonando, con i capelli che sono ornati con l'alloro. La prossima. Quello in alto, su cui ci soffermiamo ora, è il cosiddetto prologo in cielo, cioè Giotto immagina ciò che è avvenuto in cielo nel momento dell'Annunciazione. Abbiamo Dio Padre al centro, peraltro Dio Padre è stato dipinto su una tavola di legno e anche una sua funzionalità, perché serve a chiudere una finestra del presbiterio. Ed anche per quello che è molto rovinata, perché essendo su legno e poi essendo uno sportello di chiusura, più facilmente poteva deperirsi. La corte angelica e Dio Padre appunto sul trono in maestà, che invia l'angelo ad annunciare alla Vergine che sarà madre. Ecco, e qua siamo nell'arco trionfale. Abbiamo passato prima, guardando l'altare maggiore, la parte centrale, siamo passati dal lato destro al lato sinistro e stiamo tornando al punto focale, che infatti vediamo ora, l'Annunciazione. Forse è meglio tornare su quella prima, che la vediamo insieme, e poi particolare. Ecco, si vedono i due personaggi. Abbiamo a sinistra l'angelo e la Vergine. L'angelo è molto composto, non è un angelo in volo come a volte capita a vedere nelle rappresentazioni poi anche più tarde, è un angelo che con una mano benedice, con l'altra porta in mano il cartiglio su cui sono impresse le parole dell'Annunciazione. Qua invece Giotto a volte sa fare una giusta mediazione tra tradizione e novità. Ecco, l'idea dei cartigli che portavano le parole scritte di una frase che il personaggio diceva, oppure per chiarificare di cosa si trattava in quella raffigurazione, deriva proprio dalla tradizione anche alto medievale. L'angelo è in una luce rossa, quindi arriva in questo bagliore, ed è comunque all'interno di un'architettura fisica, terrena. Un'architettura che, pur essendo divisa dall'arco trionfale, però si capisce benissimo che continua idealmente nello spazio dove c'è la Madonna. Lo spazio della Vergine, guardate, notate ad esempio la particolarità delle due tende accostate e legate con un nodo. Che questo, che a noi magari il nostro occhio non si sofferma, invece sono dei particolari interessanti. Oppure questi balconcini particolari con le decorazioni al di sopra e anche al di sotto del balconcino. La Vergine è una, come vedete, ha questo sguardo estremamente compreso, è una Vergine... Ah, pardon, scusate, andiamo avanti, scusatemi. Questo è l'angelo. Sto dicendo, lo sguardo compreso della Vergine, uno sguardo in cui la cosa che colpisce di più è il silenzio. Se avete notato, tutti questi personaggi, abbiamo detto, parlano con gli sguardi, con i gesti, ma qui il silenzio è un silenzio che si fa veramente carne nella Madonna, un silenzio di una persona che sta accettando un qualcosa di più grande di lei, un silenzio che sottolinea la serietà umana della Madonna, inginocchiata, con il libro in mano, segno della sua sapienza, davanti a uno scrittoio, anche qua dà proprio l'idea sempre della sua sapienza, e la Madonna non sta guardando direttamente l'angelo, vedete? Ma sta guardando come un punto davanti a sé non ben preciso. Quindi, in questo senso, il fatto che l'angelo sia staccato e che la Madonna non lo guardi dà proprio l'idea che è stato un fatto che l'ha colpita, ma è un fatto che l'ha colpita personalmente. Misterioso, di cui magari non sappiamo quali erano le fattezze di quest'angelo, se aveva le ali o non le aveva. Giotto lo riporta, però la figura della Vergine staccata dà l'idea di un qualcosa di esterno, sconosciuto, che la muove a dire un sì. Ecco qua, siccome la cosa importante era sottolineare la figura della Vergine, non viene descritto l'interno della stanza. Giotto non vuole che l'occhio si disperda su dei particolari secondari, come poteva essere invece nella natività di Maria, oppure nell'Annunciazione di Sant'Anna. Andiamo avanti. Questa è la famosissima natività. Innanzitutto, anche qua Giotto media con una sua modernità, con la tradizione bizantina. Infatti la posizione della Vergine è una posizione tipicamente bizantina, delle icone bizantine. nelle quali si voleva sottolineare soprattutto la divina maternità della Vergine. In un secondo tempo, dal 400 in avanti, invece il fatto che sia il bambino al centro e la Vergine e San Giuseppe inginocchiati ai lati è un cambiamento di sensibilità anche religiosa. Lì si vuole sottolineare l'importanza di Gesù. Qua invece il fatto che sia la Madonna al centro indica proprio la maternità, la divina maternità della Vergine. Anche qua molto bello è l'incrocio di sguardi, e poi magari andiamo sul particolare, l'incrocio di sguardi tra la Vergine e il figlio, si chiama questo sguardo intensissimo. Il bambino, secondo la tradizione sempre alto medievale delle icone, non è un infante, è già un uomo, è già la figura di un uomo, no? Perché secondo appunto gli antichi il bambino era già consapevole di ciò che poteva capitare, quindi era già un adulto. Tant'è vero che molte volte i Gesù bambini vengono raffigurati anche stempiati come degli uomini anziani, dei piccoli uomini. È sempre bello in questo duplice scambio di sguardi lo sguardo della nutrice che ha aiutato probabilmente la Vergine a partorire. E in questo sguardo della nutrice possiamo cioè, ognuno di noi si può identificare, perché è esterna, perché nessuno la guarda, ma nel contempo è a suo modo partecipe, sta guardando questo, il bambino, questo incrocio di sguardi. Al di sotto è San Giuseppe, questo San Giuseppe stanco, assonnato, che volta addirittura le spalle alla Madonna. E come vi dicevo, questa figura così rimpicciolita, che serve quasi per far emergere la grandezza della Madonna, con la Madonna è sveglia, pronta, lui invece assonnato, per la stanchezza, per le preoccupazioni, per le tentazioni, forse perché questo sonno di San Giuseppe a volte viene interpretato come sonno anche della tentazione, l'ultima tentazione che prende Giuseppe. Come vi dicevo, ha una forma così chiusa, che ricordava proprio quel sonno di Gioacchino che vi avevo sottolineato precedentemente. I due pastori, visti di spalle, in abiti sempre, ripeto, medievali. Ah no, allora torniamo un attimo su quella di prima. No, dietro. Ecco, perfetto. I due pastori, visti di spalle, sono ancora, diciamo così, non sono ancora andati alla capanna. Anche qua sono presenti due scene. Abbiamo la Natività e l'annuncio ai pastori in contemporanea. Infatti sono tutti attratti verso l'alto con il loro gregge e stanno guardando gli angeli che stanno annunciando loro che è avvenuto un grande fatto. Ecco, c'è sempre questa composizione, commistione, diciamo così, tra il cielo e la terra. Il cielo partecipa alla terra e la terra partecipa al cielo. E la presenza degli angeli, sono qui messaggeri, fanno da cerniera tra queste due realtà. Infatti gli angeli, come avete notato, e poi nel Nuovo Testamento saranno ancora più presenti, sono proprio gli intermediari, non sono sentiti come creature lontane, astratte, ma sono sentite come creature estremamente vicine. Notate anche il realismo in cui vengono dipinte le ali. La prossima. Siamo all'adorazione dei magi. Qui non sto a sottolineare il fatto dei tre magi, secondo la tradizione raffigurati con le tre età dell'uomo: l'anziano è quello che si sta inginocchiando, il maturo e il giovane, oppure come poi avverrà più tardi con le tre razze umane. Notate anche l'estrema fantasia di Giotto nel raffigurare il corteo con questi animali, no? Cammelli, dromedari, probabilmente i racconti che venivano dall'Oriente, oppure anche le stampe, i disegni che venivano dall'Oriente, l'ha aiutato nella raffigurazione di questi animali da queste lunghe zampe. E poi la nota realistica è la stella cometa, appunto la cosiddetta cometa di Halley, che secondo anche calcoli che gli astronomi hanno fatto, Giotto può aver visto, anzi sicuramente ha visto, per aver riprodotto in modo così preciso. Quindi anche qua, come vedete, tradizione e novità, in particolari minimi, ma è proprio stato attraverso particolari minimi che Giotto ha rivoluzionato l'arte, è stato un punto da cui non si è più potuto tornare indietro. Vedete, notate anche il Gesù bambino, che è un uomo maturo che sta accettando e sta accogliendo i magi che da lontano sono venuti. Poi sempre, divino e umano, l'angelo che sta prendendo in mano i doni che i magi hanno portato. Quindi anche il divino è una figura estremamente quotidiana e familiare. La prossima. La presentazione al Tempio. Ecco, anche qua Giotto ha il dono della sintesi, in un'unica immagine presenta due fatti: la Vergine e Giuseppe che portano la loro offerta per offrire il bambino, e anche Sant'Anna, la profetessa Anna, scusate, non Sant'Anna, la profetessa Anna, che anche lei era una di quei giusti che come Simeone attendevano il rivelarsi del disegno di Dio. Quindi i due, diciamo così, due saggi che erano in attesa per accogliere il bambino, e il bambino che finalmente si rivela loro. Notate l'estrema umanità del bambino, che preso in mano ha paura di quest'uomo, e infatti con la manina vuole scappare, anche con i piedini cerca di divincolarsi, e vuole tornare in braccio a sua madre. Infatti il gesto pronto della Madonna, che è un gesto di offerta e di accoglienza, entrambi si può. E sempre lo sguardo del bambino impaurito, e della Madonna invece che è consapevole che questo è già un primo momento di distacco da questo bambino per una storia che poi continuerà. Sottolineo l'importanza di questa scena, questa sorta di tempietto che è un simbolo del Tempio di Gerusalemme, un modo sintetico per indicare il Tempio di Gerusalemme e la sacralità di ciò che sta capitando. Anche l'angelo al di sopra, che porta in mano una specie di verga, forse anche come quasi preannunciazione profetica del sacrificio vero e proprio che Cristo poi dovrà fare, oltre alla circoncisione, il sacrificio vero e proprio. Il movimento delle zampe dell'asinello viene indicato anche dalla inclinazione della scena. La scena è leggermente inclinata, si vede che stanno come salendo. Questo movimento è sottolineato ulteriormente dalla costruzione della montagna alle spalle, che continua questo ritmo, ma che sottolinea anche il triangolo, la piramide che fanno la Vergine e il bambino. Il paesaggio naturale sottolinea l'importanza del personaggio, la Vergine appunto, ed anche l'idea del movimento. Anche qua vediamo i diversi sguardi che danno l'idea di i diversi pensieri che animavano i protagonisti di questa scena. Lo sguardo preoccupatissimo di Giuseppe, che si volge indietro per vedere se non c'è nessuno che li sta seguendo e se la Madonna era a posto. La Vergine invece sempre compresa in se stessa, è uno sguardo diciamo così preoccupato, ma non della preoccupazione di Giuseppe, di una preoccupazione cosciente di un'ultima certezza, di un'ultima calma. Il bambino invece è molto bello perché è totalmente affidato alla mamma, è proprio abbandonato alla mamma, chi si aiuta per tenerlo anche con questa fascia che ha annodato al di sopra del collo. Ecco, guardate, a me quello che colpisce sono più che le scene in sé, questi piccoli particolari di un nodo, di uno sguardo, di una mano. Gli altri personaggi che accompagnano Giuseppe e la Vergine sono totalmente inconsapevoli. Il ragazzo che sta guidando l'asinello, che anche la zucca dove portavano l'acqua, così un po' si guarda attorno. Gli altri tre dietro ci stanno tutti chiacchierando tra di loro, non si rendono conto della gravità e dell'importanza del momento. Sempre vi sottolineo l'essenzialità della natura e poi sempre la presenza dell'angelo che li guida. La prossima. Questa è sicuramente una delle scene più drammatiche, la strage degli innocenti, anche delle più complesse dal punto di vista della lettura. Probabilmente quel fatto fu un fatto che non ebbe risonanza, eppure qua Giotto gli dà un'importanza e una drammaticità che raramente abbiamo trovato nella storia dell'arte. Innanzitutto divide in due gruppi: il gruppo delle madri che piangono e si disperano, guardate l'attenzione ai volti, alla disperazione nel vedere i propri figli uccisi, e il gruppo invece dei carnefici, sottolineati anche dalla bruttezza, dalla crudeltà anche delle espressioni, soprattutto quello centrale col cappuccio in testa, forse è il più tremendo di tutti. Infatti sta anche prendendo un bambino per il braccio e lo sta uccidendo. Poi guardate anche il gesto dell'altro personaggio che sta prendendo il bambino, che si sta avvinghiando al collo della mamma. Estremamente drammatico. E poi in primo piano, diciamo così, il mucchio dei bambini morti. E con quale attenzione Giotto si sottoferma non tanto a descrivere i particolari anatomici, ma così l'idea proprio di questa massa enorme di piccoli cadaveri. E poi abbiamo al di sopra dei due gruppi due costruzioni che è importante notare. Al di sopra delle madri c'è una costruzione circolare che ricorda sia la chiesa che probabilmente anche un battistero. La chiesa può simboleggiare comunque, questa è la parte dei giusti, di coloro che in modo innocente hanno testimoniato Cristo col loro sangue, ma il battistero o comunque gli edifici circolari ricordavano anche i martiri, secondo anche la tradizione ambrosiana, e quindi stavo per indicare questo edificio che qua si tratta di un martirio. Dal lato opposto invece abbiamo il potere, quindi sono due realtà che si contrappongono, la chiesa e il potere. Il potere nella figura di Erode, che dall'alto questo gesto perentorio indica, dà il proprio ordine, con il gesto della mano, dà l'idea dell'esecuzione di quell'ordine. La prossima. E siamo ormai nel cuore della vicenda, alcuni fatti della vita di Gesù più importanti, e poi entreremo nella Settimana Santa. Questa è il battesimo di Cristo. Anche qua, tradizione e novità. La tradizione è data dagli angeli, che secondo appunto la tradizione tengono, e nelle raffigurazioni sono spessissimo presenti, tengono in mano le vesti di Gesù, dei due colori che indicano l'umanità e la divinità di Cristo. A fianco invece due personaggi, probabilmente i due apostoli che poi l'hanno seguito, quelli che poi dopo, quando Giovanni ha detto ecco l'agnello di Dio, lo hanno seguito. Uno sicuramente era lui, perché è sottolineata dal fatto che ha l'aureola, però probabilmente anche l'altro era l'altro apostolo che poi l'ha seguito, Giovanni e Andrea. Ecco, è interessante vedere questi due personaggi, non c'è nessuno, no? Se non gli angeli, poi questi due che già da quel momento hanno capito che c'era qualcosa di diverso, non erano estranei, superficiali come tutti gli altri. E poi al centro, in questa macchia, questa chiazza chiara, la presenza di Dio Padre. Addirittura questa volta non solo, a volte Dio Padre è rappresentato con una mano che scende dall'alto, qua invece Giotto tenta addirittura la raffigurazione di Dio Padre sul figlio. Avanti. Questo è il primo miracolo, le nozze di Cana, che qua Giotto ha fatto una sintesi, ha fatto il primo e l'ultimo miracolo, ha sintetizzato così la vita di Gesù. Le nozze di Cana, anche qua abbiamo un incrocio di sguardi, guardate Gesù, uno degli apostoli, l'altro personaggio a fianco a lui che lo sta guardando, e la Vergine. Ecco, l'apostolo sta cercando di capire cosa sta succedendo. Guarda, attenti, guardate che sguardo attento, sta guardando Gesù nell'ordine che sta dando di riempire le giare. E la Madonna invece, che è staccata, ma è già la figura di colei che si fa da come mediatrice tra l'opera di Gesù e gli uomini. Quindi c'è questa estrema sobrietà, non ci sono grandi gesti, ma è tutto fatto attraverso i volti, gli sguardi dei volti, e le mani. La figura, il gesto della Vergine è identico al gesto di Cristo, c'è una identità. A fianco alla Vergine c'è questa scenetta molto caratteristica, che adesso vediamo in particolare, del maestro di tavola, questa figura di questo pancione, questo grassone, e secondo il costume tipico dell'età di Giotto, no? Con questa specie di cuffietta, questa tunica stretta in vita, e sta bevendo e sta gustando il vino. Quindi all'interno di un gesto, di un fatto così importante, dove forse avete notato anche la peculiarità della sala, l'addobbo della sala con questa tappezzeria ai bordi, il soffitto aperto, perché è una scena aperta, ma cassettonato, la particolarità di questi cassettoni traforati. E poi questa è una scenetta così, diciamo, di vita comune, con le brocche riempite d'acqua, e questo uomo che sta gustando il vino. Quindi anche qua Giotto sa mediare la drammaticità anche con la quotidianità. La prossima. L'ultimo miracolo, e poi abbiamo la serie della Settimana Santa. Questo è l'ultimo miracolo. Anche qua è tutto un susseguirsi di gesti e di sguardi. La costruzione è data dalla diagonale. Ecco, questa è una delle costruzioni che Giotto preferisce, se avete notato, in diagonale, con la roccia che sottolinea, appunto, divide a metà la scena. La roccia sottolinea anche due gruppi, il gruppo di Gesù e il gruppo invece con un apostolo e gli altri astanti che hanno assistito al miracolo della risurrezione di Lazzaro. Il punto centrale della costruzione, quello che emerge, è il gesto di Gesù. C'è uno spazio tra il gesto di Gesù e il gesto di stupore di questo personaggio vestito di verde, di verdino. Le sorelle che sono prone ai piedi di Gesù, e dove si vede benissimo la materialità della loro figura, guardate bene, si nota la materialità, non i volti, non c'è l'attenzione ai volti, si vede solamente quella in primo piano, quella dietro non era importante raffigurarla. Chine a guardare Gesù, non tanto a guardare il miracolo che è avvenuto, tutti guardano il miracolo, tutti, il morto risuscitato, loro guardano Gesù. In questa potenza di questi due sguardi è potuto avvenire il miracolo. Notate anche la nota realistica della gente che si tura il naso, l'estrema figura sulla destra, si turano proprio il naso per la puzza, perché infatti hanno detto è da 4 giorni ormai puzza, no? Quindi anche qua questi particolari. E gli sguardi tra lo stupore, la meraviglia e anche la rabbia, infatti dopo questo fatto i suoi amici credettero in lui e gli altri invece andarono a Gerusalemme a denunciarlo presso i sommi sacerdoti. La caratteristica è anche questo bambino in primo piano, questo giovane in primo piano, di schiena, ha il solo compito di darci lo spazio tra la scena e noi che stiamo guardando, cioè crea solamente lo spazio, ha il compito di creare lo spazio. La prossima. L'entrata in Gerusalemme. Anche qua cerco di essere brevissima perché ormai è un'ora che parlo. Le due, sempre qua divise in due gruppi, anche questa è una caratteristica costante di Giotto, se avete notato, dopo un po' le cose si ripetono, le forme, le costruzioni si ripetono. C'è sempre la diagonale data dal dorso del mulo, dalla roccia che c'è dietro e anche dalla composizione a scala dei personaggi che stanno uscendo dalla città. I due gruppi, il gruppo della gente che esce dalla città per osannare a Cristo, infatti mettono i mantelli, uno di loro si sta spogliando, sta togliendo il mantello per metterlo per terra, uno ha già messo il mantello, ma sono gli stessi che poi grideranno crucifiggilo, cioè totale così superficialità di ciò che sta avvenendo. Dietro invece sono facilmente riconoscibili dalle aureole tutti gli apostoli che guardano veramente meravigliati e stupiti questo fatto. Gesù che sale e benedice, ma c'è uno stacco, Gesù comincia ad essere solo. Anche in modo figurativo Gesù è solo, per sottolineare che da questo momento in poi è una vicenda personale che lo accompagna. Poi la nota così realistica delle persone che vanno sugli alberi, questi alberelli striminziti ma che sanno tenere le persone, quindi qua Giotto non sta tanto a guardare dall'idea, salgono per strappare i rami che poi serviranno per acclamare Cristo. Molto bella la costruzione dell'architettura sullo sfondo, queste torri così a due piani con queste monofore che li decorano, è molto più snella e molto più agile, noi diremmo è più gotica invece della Porta Aurea che era più massiccia e più pesante. La prossima. Di questo che è la cacciata dai mercanti del Tempio, ormai Gesù è entrato in città, siamo nel pieno della Settimana Santa, fa dei gesti che ormai non cambiano il giudizio che sia su di lui, quindi verrà ucciso. Quindi questo gesto deciso, vedete Cristo che ha in mano una specie di frustino e sta cacciando i mercanti, e il loro gesto e gli sguardi di paura e di timore, non capiscono bene perché. Invece in primo piano questo bambino impaurito con in mano una colomba, anche lui sta scappando. Vedete, primo piano, sembra quasi dipinto su il mantello del personaggio dietro, ma non è dipinto, è una figura di un bambino che sta, peraltro la parte in fondo un po' rovinata per cui non si può bene identificare, ma è un bambino che sta scappando anche lui impaurito. Notate alle spalle la preziosità del tempio, non solo le formelle decorate in cima, anche quegli animali, quelle statue che sono messe in cima, le colonnine di marmi preziosi estremamente esili con i loro capitelli e la particolarità nella descrizione anche degli archi e della volta di questa specie di tribuna. Avanti. E questo invece è il tradimento di Giuda, che è posto sempre nel, figurativamente nella cappella, è messo nella parte centrale dove c'è l'arco trionfale, al di sotto dell'angelo annunciante, in corrispondenza con la visitazione. Quindi da una parte era visitazione, era l'accoglienza e la proclamazione di Cristo, e qua la vendita di Cristo, no? Cristo accolto e Cristo rifiutato. Ecco, c'è anche questa rispondenza di immagini, no? Non sono casuali nemmeno le collocazioni, ma sono volute le cioè sono pensate le collocazioni. Dunque, qua la cosa che colpisce sono proprio i gesti. Guardate bene, il gesto rapace di Giuda, e alle spalle c'è il diavolo. Il diavolo, secondo i canoni della tradizione occidentale, nero, che lo sta afferrando. Ormai Giuda è in preda al demonio, e addirittura il suo sguardo, il volto, sta diventando il volto come quello del demonio. Avete visto che c'è una certa somiglianza? Il mento un po' pronunciato in fuori, il naso ad uncino, quindi questo sguardo sfuggente e queste mani chiuse, che indica proprio la chiusura, l'avidità di questo personaggio. Avanti. Questa è la famosissima ultima cena. Ecco, non sto a sottolineare il fatto che tutti quanti, avete notato che tutti gli apostoli, e c'è Giuda presente, hanno tutti l'aureola, il che secondo me può indicare questo fatto. Giotto ci vuole dire che finché Giuda era all'interno dei dodici, poteva esserci ancora una possibilità di salvezza, era ancora all'interno di questo gruppo, no? Quando se ne distacca, perde l'aureola, cioè perde la possibilità di poter far parte di questo gruppo di salvezza. L'interno è estremamente sobrio, tutto è puntato sulle fisionomie dei personaggi, in particolare sui quattro: Cristo, Giovanni, Pietro, e quello visto di spalle sotto Pietro è Giuda. Quindi guardate sempre questo, penso che sia abbastanza famoso anche nei dettagli, nei particolari, per cui non mi soffermo oltre. Però la cosa interessante è notare che tutti hanno l'aureola. Il prossimo. Questa è la lavanda dei piedi, anche qua siamo nella stessa stanza, è stata tolta solamente la tavola. E qua guardate l'apostolo in primo piano che sta togliendosi le scarpe, e invece lo scambio di sguardi tra Cristo e Pietro. Ecco, questo è molto intenso e molto bello. Cioè Giotto rifà ricordare le parole del Vangelo attraverso gli sguardi, cioè gli sguardi dicono quelle parole che poi noi possiamo leggere, quindi è un grande aiuto anche ad immedesimarsi con il racconto poi del Vangelo. Cioè Giotto l'aveva ben presente questo. La prossima. Questo è uno dei più bei notturni, è il bacio di Giuda e la cattura anche di Gesù, è uno dei più bei notturni della pittura italiana. Infatti è di notte, è sottolineato anche da queste fiaccole in primo piano alte, ed è molto bella la concitazione della scena data dai bastoni e dalle lance che si vedono muovere alle spalle dei personaggi. C'è una folla incredibile, notate tutte le teste raffigurate dietro. Noi ne vediamo solo alcuni, dietro c'è una folla immensa che è venuta a prendere Cristo. C'è anche una persona che sta suonando il corno per chiamare alla donata tutte le persone che erano state mobilitate. E in primo piano abbiamo tre persone. Al centro proprio costruttivo della scena, voi tracciate le due diagonali, al centro trovate Gesù e Giuda che lo sta baciando. In questo momento Giuda, col suo mantello, e qua si vede proprio la corposità di Giuda, sta proprio coinvolgendo Cristo, sta come ingoiando il male, sembra che stia ingoiando Cristo. Peraltro il volto di Giuda che sta dando il bacio sembra il volto di un maiale, cioè ha perso le sue fattezze, ormai ha assunto le fattezze quasi animalesche. Eppure Gesù lo guarda con uno sguardo che dice tutto fuorché la vendetta. A fianco invece il gesto, così un po' spontaneo, istintivo, di Pietro che sta tagliando l'orecchio, nell'atto in cui sta tagliando l'orecchio, non se ne è ancora accorto il personaggio, infatti il personaggio sta guardando il bacio tra Giuda e Gesù, se ne accorgerà tra qualche secondo perché l'orecchio avrà mozzato. Molto bello sempre, vi dico, questo personaggio in primo piano di spalle col cappuccio, sempre leggermente piegato in avanti, così come è importante vedere la schiena e il sedere di Giuda che emergono, oppure il gomito dell'altro personaggio che sta indicando la scena vestito di rosa, ecco, sempre questi spigoli che escono per darci l'idea anche della tridimensionalità della scena. Avanti. Questa invece è la flagellazione di Gesù, Gesù schernito, portato però davanti a Ponzio Pilato. Ecco, qua cosa dire? Dire ad esempio l'estrema sobrietà dell'ambientazione, siamo in un luogo chiuso, i carnefici attorno a Gesù, Gesù ormai ha gli occhi chiusi, non guarda più nessuno attorno. Anche qua un negro con questo bastone in mano fa da collegamento tra le due scene, in cui si vede bene il governatore romano che sta indicando la scena con Gesù che lui ritiene innocente. Ecco, notate il negro ha le fattezze però occidentali, non ha ancora i tratti fisionomici di un negro. Avanti. Salita al Calvario, questa è molto rovinata, ma l'ho fatta vedere per questo motivo. Cristo ormai è solo, se avete notato, d'ora in poi era sempre stato solo, ma non solo fisicamente, proprio solo nella costruzione. È solo e si porta la croce, non secondo quello che poi è stato ricostruito la realtà, ma proprio una croce. Abbiamo dietro di lui i persecutori che con un bastone lo incitano a camminare, e dietro invece emerge la figura della Madonna. Notate che la porta della città è identica a quella dell'entrata in Gerusalemme, la stessa porta. Quindi qua Giotto riprende proprio i medesimi particolari per sottolineare la fisicità della rappresentazione. La prossima. Siamo al culmine, questa è la crocifissione. Anche qua, come vi ripeto, il punto della costruzione è la croce di Cristo. La croce divide e indica i quattro punti cardinali, divide lo spazio. Al di sotto, da una parte, stanno i giusti, quelli che l'hanno seguito, e ci sono la Maddalena ai piedi, che sta piangendo, Giovanni e una delle pie donne che sostengono la Vergine. Qua la Vergine è svenuta, è uno svenimento della Vergine. Quindi anche qua, diciamo, l'estrema umanità della Madonna, che davanti a tanto dolore sviene. Dall'altra parte invece abbiamo gli aguzzini, che si stanno, nessuno guarda Gesù, si stanno contendendo i suoi abiti, infatti in primo piano le persone stanno contrattando la tunica di Gesù. C'è un personaggio però con l'aureola, secondo la tradizione il centurione, che nel momento della morte di Gesù lo riconosce come figlio di Dio. Gli angioletti sono veramente disperati, alcuni per la disperazione si squarciano l'abito. È proprio un volo vorticoso di questi angioletti, come era vorticoso per la gioia nella natività, qua invece è vorticoso per il dolore. Al di sotto c'è un teschio, e secondo la tradizione la croce di Gesù venne infissa nel punto dove fu sepolto Adamo. Quindi c'è il vecchio Adamo e il nuovo Adamo, una continuazione. Cristo risolve il peccato dei progenitori. Quindi anche qua sono elementi della tradizione con elementi nuovi e umani, come ad esempio lo svenimento della Madonna. La prossima. La deposizione dalla croce. Anche qua notiamo la costruzione in verticale, e in fondo a questa verticale, sottolineata da quest'albero spoglio che indica la morte, l'albero ricoperto di foglie indica la vita, quello spoglio indica la morte, in fondo a questa roccia, sottolineata anche dalle diverse posizioni dei personaggi, anche dalle mani, dalle braccia allargate del personaggio centrale, abbiamo Cristo. Quindi è una specie di triangolo che ha come vertice la faccia della Madonna e la faccia di Gesù. Ecco, anche qua lo stesso dialogo che abbiamo visto tra la Madonna e Gesù nella Natività è riprodotto qui, quasi nelle stesse dimensioni, solo che qua è Cristo adulto e morto. Il compianto attorno a lui fatto dalle donne, anche qua ci sono diverse intensità di dolore, dalla disperazione di alcune alla muta rassegnazione dei due personaggi invece in piedi, che fanno le quinte della scena. E poi interessanti sono questi due personaggi invece sempre di spalle, questi due astanti, che servono proprio per dare la corposità e sempre la profondità della scena. Anche qui tutta la parte vuota del cielo è abitata e animata da questi angioletti disperati. Però, come vedete, il cielo comunica con la terra, nei momenti culminanti c'è questa presenza concreta e tangibile del cielo sulla terra. La prossima. Questa invece è sia la risurrezione che il noli me tangere. Ecco, anche qua due scene. Da una parte abbiamo la risurrezione, che per tutta l'antichità non è mai stata rappresentata con il Cristo che esce dal sepolcro, no? Perché appunto non si sa come è avvenuto, quindi questi autori non rappresentano quel momento. Infatti il sepolcro su cui sono seduti due angeli maestosi, bellissimi, guardate anche le ali dell'angelo centrale, su un sepolcro che è vuoto, è un'arca scoperchiata vuota, sotto gli armigeri vestiti con armi e con costumi medievali, quindi questa contemporaneità, e poi a lato il nonime tangere, che qua è molto bello. Avete notato che Cristo non è tutto raffigurato, Cristo è in movimento, Cristo è ormai, qua si capisce molto bene, è ormai la Chiesa che si muove nella storia, non è fermo, statico, ma è in movimento. E poi è il gesto con cui allontana la Maddalena, che invece vorrebbe prendere e afferrarlo. A indicare questo stacco, Giotto ha anche raffigurato questi arbusti in primo piano, arbusti verdi, che contrastano invece con gli alberi precedenti che erano totalmente spogli. Quindi la vita è rinata e quindi anche la natura rinasce. Cristo ha in mano il sigillo, ha in mano la bandiera della vittoria, appunto su cui è impressa la croce. Il suo abito d'ora in poi sarà un abito bianco, per indicare che il suo corpo è un corpo trasfigurato, anche con le bordature dorate e anche con con l'aureola dorata in cui è impressa la croce, indicava che il suo è un corpo diverso, un corpo che ricorda molto quello degli abiti degli angeli. Prossimo. Questa è l'ascensione al cielo. Ecco, la cosa qua interessante sono proprio da notare tutti i volti tesi verso l'alto degli apostoli, e tra gli apostoli in primo piano c'è la Madonna. Il volto più intenso è quello della Vergine, che guarda rapita e meravigliata suo figlio che quasi in un vortice viene preso verso l'alto. Accanto a Cristo vanno verso l'alto anche i giusti dell'Antico Testamento, che lui ha liberato dagli inferi con la sua discesa. Quindi anche qua, come vedete, c'è questa composizione di terra e cielo. Qua l'ambientazione è totalmente annullata. Sono su una montagna, si capisce che siamo sulla cima di una montagna, ma non esiste ambientazione naturalistica. La prossima. Questa è la scena conclusiva, è la Pentecoste. Abbiamo la riproduzione dell'interno del cenacolo, non c'è la Vergine, quindi Giotto si fa una tradizione in cui non viene riportata la Vergine, ma tutti gli apostoli sono attorno. Guardate la libertà anche di aver disegnato un apostolo dietro una colonna, no, non si vede la faccia. E dall'alto di questa bellissima sala, di cui vediamo l'esterno, ma è una sala così traforata da questi bellissimi archi trilobati, qui vediamo anche l'interno, anche due apostoli non si vedono, no? Alcuni sono di spalle, però a Giotto interessava far capire il momento, non un'attenzione ai particolari, ma l'insieme, la sintesi del momento. Poi andiamo sull'ultimo. Questo invece è il giudizio universale in controfacciata, estremamente complesso, ma secondo comunque la tradizione. Da una parte abbiamo i beati, che vedete rispetto a Cristo a sinistra, e questi beati hanno proprio delle raffigurazioni particolari, non sono dei personaggi anonimi, ma sono tutti ben definiti, ben caratterizzati. Uno di questi, probabilmente la critica ha indicato anche Giotto, l'autoritratto di Giotto, si è messo tra i beati. Al di sopra invece abbiamo i santi, cioè i primi sotto sono i beati, la gente normale, poi abbiamo i santi, e poi invece più su abbiamo i 12 apostoli, che sono messi sugli scranni a giudicare con Cristo. Dall'altra parte invece, da questa mandorla, che è tipicamente medievale, in cui è raccolto Cristo, Cristo che è giudice, è un Cristo giudice, esce invece un fuoco eterno, che poi si apre nella descrizione dell'inferno, che poi vedremo. Anche qua sono suggerimenti tratti dalla tradizione, suggerimenti anche che magari si possono ritrovare in Dante, eccetera. Sotto Cristo c'è la croce, che è il vessillo di salvezza. Sotto la croce invece abbiamo Enrico Scrovegni, che presenta, tramite degli intermediari, il modellino della Chiesa. Quindi si mette alla mercé di Cristo e gli offre il modellino della Chiesa, sorretta da un personaggio, da un suo contemporaneo personaggio. Sotto i beati abbiamo la risurrezione dei corpi. Ecco. In alto poi, attorno al grande finestrone, le diverse schiere degli angeli. Quindi una figura estremamente complessa, la che sicuramente colpiva sia per l'immediato richiamo alla dannazione, alla salvezza che aspettava le persone. Ecco, vediamo il prossimo particolare. Qua si vede è un particolare dei dannati. Si vedono anche i cappellini dei vescovi. I diavoli, quelli della tradizione. Poi le ultime due immagini che faccio scorrere così. Ecco, sono le due chiavi di volta che vi dicevo. La prima della Vergine col bambino, attorniata dalle stelle. Guardate, il bambino è un adulto. E poi la seconda, che invece come conclusione è Cristo benedicente nella parte più avanzata del presbiterio, che sintetizza un po' la storia che noi abbiamo raccontato oggi.
Scusate, due brevissimi avvisi, un ringraziamento a Anna Roda. Il ciclo di questi incontri continua il 6 marzo e il 13 marzo con due conversazioni di Edoardo Bressan, che è docente alla Statale di Milano, su due temi storici. Lui è docente di storia contemporanea. Il primo, il 6 marzo, è alle origini del risorgimento italiano, l'idea di nazione e tradizione cattolica. Il secondo, il 13 marzo, è i patti lateranensi, libertà e totalitarismi nel Novecento. Ricordo poi che il 2 marzo e il 9 marzo ci saranno le repliche dei due incontri musicali su Finito e infinito in Mozart, Leopardi e Pergolesi, e il 9 marzo quello sulla messa dell'incoronazione di Mozart. Questo secondo del 9 marzo sarà la Sala San Marco, che ha 350-400 posti, per cui è possibile ridirlo a altri eventuali amici che sono rimasti, diciamo, un po' sempre 18:15 tutti e quattro che ho detto. Arrivederci.